partirei da una domanda. Siccome si è parlato molto di questo film, naturalmente, e come sappiamo c'è una cosa un po' che diciamo anche tra di noi, che non sempre il pubblico ha preparato a certi film o a certi documentari. In realtà prepariamoli subito, il film è accessibile a chiunque, anzi si scoprono delle cose e in qualche modo si partecipa a un'esperienza che è anche quella che poi avete fatto voi girandolo. Quindi partirei un po' anche da queste storie che voi avete raccolto e che vi hanno anche un po' portato in giro.
Sì, il film è stato un viaggio per noi ed è un viaggio il film stesso. Sono quattro storie più una che si intersecano in questo viaggio. È un po' come un puzzle, no? Ci sono delle tessere che ti vengono presentate all'inizio e che piano piano lo spettatore riesce a ricomporre. Comunque queste tessere raccontano queste quattro storie. Da una parte c'è uno scienziato giapponese che studia una medusa realmente immortale. Dall'altra ci sono una coppia di musicisti artigiani svizzeri, Felix Stroner e Sabina Schar, che costruiscono dei loro strumenti molto particolari che nascono dalla tradizione di Trinidad e Tobago degli Silfan. Ci sono le statue del Duomo di Milano che vengono continuamente rigenerate. C'è la lotta di uno sparuto gruppo di indiani d'America, di Lakota, in una riserva che si chiama Cheyenne River Reservation. E tutto questo è, come dire, non tenuto insieme, però incorniciato da Marina Vladi, che legge e interpreta l'immortale di Borges. Il film è molto semplice, il film, se uno si lascia andare piano piano, queste tessere prendono una forma molto chiara e si spiega da solo. Fa un po' spavento forse raccontarlo.
No, infatti no, andiamo più per, diciamo, sulle sensazioni e le visioni che trasmette. Abbiamo detto comunque che il tema portante è un po' l'immortalità, che appunto Marina Vladi in qualche modo ci suggerisce. Per chi vi conosce, voi avete, come dire, la capacità di creare immagini pazzesche e a tenerci su queste immagini molto tempo. Naturalmente si è parlato molto di Love Diaz, a cui è stata anche attribuita con più ore questa, come dire, questa passione. Lì dietro delle quinte è sempre un po' difficile da raccontare, ma ecco, voi di fronte a un'immagine come vi rapportate, come vi ponete?
Le immagini richiedono tempo perché sono complesse. Noi crediamo che il cinema, insomma, fondamentalmente debba lavorare sulle risonanze e sull'empatia che riesce a creare tra le cose, le persone, gli animali, i luoghi che filma e gli occhi che poi guarderanno quelle immagini. Nelle immagini ci sono tante cose, noi non crediamo nelle belle immagini, crediamo nelle immagini potenti, e le immagini possono essere potenti anche delle immagini molto semplici, però per noi questo è un po' il filo. Noi non lavoriamo sulla costruzione della bella immagine, lavoriamo sulle immagini per costruire nuovi modi di fare cinema, nuovi modi di raccontare la realtà. Chiaramente i nuovi modi impongono nuove domande, ma forse impongono anche nuovi occhi. E i nuovi occhi non sono soltanto quelli nostri che realizziamo il film, ma devono essere anche quelli delle persone che si approcciano al film. Non siamo all'interno del tessuto narrativo standard. Cerchiamo di raccontare attraverso un nuovo linguaggio, insomma. Questo è l'approccio fondamentale iniziale.
Come li avete trovati e poi incontrati i protagonisti del vostro film, delle vostre storie, insomma?
La prima storia, questa dello scienziato che studia la medusa immortale, l'abbiamo letta sul magazine del New York Times. E da lì ci ha subito ispirato l'idea di fare un film su qualche cosa, sulle aspirazioni, delle grandi aspirazioni, insomma, sugli uomini a rapporto con le loro grandi aspirazioni. Le altre storie sono venute un po' per assonanza, un po' per dissonanza, un po' perché c'erano cose che ci interessavano già da prima, un po' perché ne abbiamo scoperte di nuove. È stato sì un processo più sentimentale che razionale.
E la cosa che accomuna tutti è proprio questa tensione che hanno nel lavorio quotidiano, perché il nostro è un film in qualche modo legato da questo filo rosso della tensione verso dell'aspirazione verso l'immortalità, ma è un film di uomini al lavoro o di uomini al lavoro, nel caso degli indiani, insomma, di una resistenza. È un film molto concreto, non è un film, insomma, che vola alto senza la concretezza del lavoro quotidiano, insomma, la costruzione e rifacimento continuo del Duomo, la costruzione di uno strumento musicale da parte di Felix Roni e Sabina Sparer, ci incubota nel suo laboratorio e passa 18 ore al giorno a cercare meduse, a osservarle, a torturarle, a, farle rinascere.
È molto pratico tutto quello che si vede.
Ah sì, certo, infatti, ma loro l'hanno capito subito il senso del vostro lavoro, hanno accettato subito.
È la loro ricerca, cioè questo è un film abbastanza specchio, il nostro modo di lavorare assomiglia a loro, il loro modo di lavorare assomiglia, senza saperlo, insomma loro si sono riconosciuti ognuno nell'altro. Cinquibota effettivamente lui ha ripreso 18 ore al giorno nel suo laboratorio con le sue piccole meduse che sono fatte appunto soltanto di stomaco e cuore, e le osservo continuamente perché comunque che le meduse si rigenerano, che le meduse siano potenzialmente immortali è un dato di fatto oramai, perché come riescono a farlo questo non si capisce ancora, però Shin è la continua ricerca di questo piccolo segreto, Felix e Sabina sono la continua ricerca di uno strumento che non è mai uguale a se stesso, no? Appena ne finiscono ne creano un altro che ha delle piccole differenze. Insomma, così, no?
È un film sulla ricerca comunque, il meglio degli uomini è spesso nella volontà, esatto, di cercare sempre qualcosa di nuovo, di migliore. Poi la ricerca può essere magari imperfetta perché non può essere completata, però è sicuramente qualcosa che uno lascia per il futuro.
Non è l'immortalità biologica che nessuno di loro cerca e nemmeno noi.
E neanche utopica.
No? Non è anche una grande sciagura per il mondo. Però è una è un po' un film ponte, è un film che vuole lasciare qualcosa di sé al futuro, insomma, no? Anche loro in qualche modo provano a lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi.
Allora, intanto vi ricordiamo, stiamo parlando di Spira Mirabilis. Vi chiedo un'ultimissima cosa, quanto è costato? Adesso non vi chiedo esattamente di dirci proprio le cifre, però insomma produrre un film di questo tipo costa molto?
Costerebbe molto, è costato meno di quello che dovrebbe costare.
Ok, va bene. Allora, Martina Parenti e Massimo D'Anolfi, grazie per aver partecipato alla trasmissione, quindi appuntamento domani e poi dal 22 invece in tutte le sale.
Grazie.
Grazie.